Andiamo alla lettera ai Romani, capitolo 2, i versetti che vanno dal 25 al 29. Li facciamo leggere. Aida.
La circoncisione è inutile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Grazie. Poi... leggiamo nella prima lettera del Vangelo di non del Vangelo, la prima lettera di Giovanni, che è pagina 1220 per chi è questa versione, leggiamo un versetto, ve lo leggo io, che praticamente è il versetto 18 del capitolo 4, che è sempre in questa pagina, che dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Poi leggiamo nel capitolo 5 i versetti che vanno dal 14 al 21 e li facciamo leggere a Valentina.
Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli.
Grazie. A parte straordinaria di ciò che abbiamo letto, adesso lo riprenderemo subito e... immediatamente dopo aver letto naturalmente in Apocalisse il capitolo 3 i versetti 14 e 16, di cui io cercherei di porre grande attenzione, e questi magari ve li leggo io, che non sono così tanti. Allora, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Allora, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo e né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca. E mi fermo qua. E poi vorrei ritornare giusto a quello che abbiamo letto poc'anzi nella lettera che abbiamo appena di Giovanni, e ci sono scritte delle cose veramente meravigliose che dovrebbero farci riflettere, e riflettere sempre dovremmo riflettere, senza attendere i momenti così particolari come questi che stiamo affrontando, come magari diceva il fratello nella preghiera prima. Qua dice una cosa, vedete, noi spesso preghiamo, ripreghiamo, e quando dice questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Allora, quante volte abbiamo chiesto le cose al Signore che ci ha esauditi? Ma dice un'altra cosa, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E io sono certo che noi, se noi chiediamo le cose secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Noi dobbiamo imparare a scendere in profondità, a conoscere sempre meglio ciò che il Signore ci dice. Poi sotto ci sono ancora altre cose, abbiamo letto di ciò che c'è un peccato che conduce a morte, sappiamo che è quello contro lo Spirito Santo, no? E poi ce ne sono altri che non conducono a morte, però ci dice che ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce. Ma noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, cioè è una follia pensare di continuare a peccare. E il maligno ci dice poi: ma colui che nacque da Dio lo protegge, Dio lo protegge. Ma allora, e il maligno non lo tocca. Cioè, vorrei che tutti i fratelli e le sorelle che fossero qui avessero questa certezza assoluta che il maligno non tocca coloro che sono del Signore. Sapete, dici, ma io ho paura perché ho sentito questa cosa, io ho paura perché ho sentito quell'altra cosa, cioè vedo un film, sento parlare e mi spavento. Sono tutte stupidità assolute. L'abbiamo detto poc'anzi, non c'è paura di nessun genere davanti a chi veramente ha conosciuto il Signore ed è invitato a fare dei passi avanti e conoscerlo meglio. Anch'io, quando lo conoscevo meglio, che ero molto giovane, avevo paura ed era comprensibile, ma poi non ho mai più avuto paura. Ci possono essere quelle cose immediate che vengono così dall'istinto, una cosa istintiva, ma poi diciamo che il Signore ci dà una serenità tale, perché assieme a questa serenità tale ci ha fatto un dono molto grande, che è quello dell'amore, e dice che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, e questo perché abbiamo paura. Abbiamo paura di questo, abbiamo paura del futuro, abbiamo paura di tante cose. Non... Fratelli, come dobbiamo dire? Ma perché pensiamo sempre al futuro? Ma chi ci autorizza a pensare al futuro? Se Dio vuole, avremo un futuro, e un futuro in Lui dobbiamo avere, perché se avremo un futuro senza di Lui sarà una vera tragedia nella nostra vita. La tragedia già da adesso, è meglio che non fossimo mai nati. Meglio che non fossimo mai nati se non abbiamo un futuro in Lui. Vedete, quante poche cose conosciamo, ma ora conosciamo veramente niente. Quanto nuotiamo in superficie, tutti i giorni noi nuotiamo in superficie, quanto ci scaldiamo, ci affanniamo per vivere un evento, un giorno speciale, vedete? Ci sono dei momenti speciali nella nostra vita, è giusto che li festeggiamo, no? Non è che questo succedeva all'epoca di Gesù, succedeva all'epoca di Mosè. Ci sono dei momenti nella società, no, che si festeggiano. Abbiamo appena recentemente festeggiato un matrimonio dei nostri fratelli, sono degli eventi speciali. E voglio dire, siamo totalmente presi da questo evento, no? per quel giorno, no? Ma si fa di tutto. Io adesso ho detto matrimonio, che è una cosa che è gradita a Dio, ma ci sono tante altre cose che noi facciamo, no? Dalla mattina alla sera, ma si fa tutto per un attimo fugace, per un'illusione di aver finalmente acchiappato la felicità. Si fa tutto per quello, per un attimo, per mostrare agli altri che comunque io sono felice, che comunque io sono a posto, che comunque sono soddisfatto. Io devo dimostrare una cosa che non è vera, perché io sono soddisfatto soltanto quando sono in Dio. Ma non si fa altrettanto questo, cari fratelli e sorelle, per il gran giorno del Signore. Perché abbiamo sentito questa sveglia che va e che viene, no? E che continua a scandire il ritmo. E adesso, perché uno sente questo ritmo scandire e si rende conto del tempo, quando noi non sentiamo questo ritmo scandire non ci rendiamo conto, cioè pensiamo che questo tempo non esista. Ma il problema dell'uomo è proprio questo, quello di non sapersi relazionare con che cosa? Con la meravigliosa realtà che ha dinanzi, cioè la vita. Fratelli e sorelle, è scandaloso che una meraviglia così grande che abbiamo davanti agli occhi ogni giorno, che la viviamo nei nostri affetti, nei nostri amori, in ogni cosa, non riusciamo a relazionarci con Dio e cerchiamo delle cose superficiali, notiamo nessuna superficie e non ci rendiamo conto delle cose che amiamo. L'altra sera ho avuto un mio fratello e mia cognata a cena e hanno detto una cosa, detto da persone, da atei, ha detto una cosa. Adesso mi rendo conto di ciò che avevo e che non ho più. Ecco, non so se noi ci rendiamo conto di ciò che abbiamo, cari fratelli e sorelle. Forse non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo, della fortuna che abbiamo, fortuna nel senso di benedizione, non chiamiamo fortuna, chiamiamo la benedizione che abbiamo, nel poterci incontrare, nel poter condividere la fratellanza, nel poter parlare del Signore, di conoscere la verità, ma non solo di contemplarla dall'esterno, ma abbiamo bisogno di entrare. E come dicevo prima alla sorella, non è sufficiente sapere che questa è la verità, la cosa importante è fare un passo avanti, assumerla, altrimenti resteremo fuori dalla porta come le vergini disordinate, cari fratelli e sorelle. E quindi dico, il problema dell'uomo è questo, quello di non sapersi relazionare con questa realtà che è la vita, che è un qualcosa di così grande, di così straordinario, che è spaventosamente grande. E se fossimo credenti veramente, diremmo che tutto è troppo grande, troppo grande. È per questo motivo che saremo costretti a fermarci, a meditare con umiltà, cari fratelli e sorelle, con umiltà. Si nuota, fratelli e sorelle, con superficialità, trascinati come le automobili che abbiamo visto in questi giorni, trascinate dalle alluvioni, perché vogliamo fino in fondo. Perché non vogliamo fino in fondo entrare per la porta stretta, perché la porta stretta ci costringe a sederci, ci costringe a meditare, ci costringe finalmente a contemplare l'opera di Dio per dargli lode. Non si può dargli lode soltanto con la bocca, ma con la nostra fede, con il nostro comportamento, con quello che noi siamo. Allora se non entriamo per questa porta stretta saremmo trascinati fuori. Tutti i valori, cari fratelli e sorelle, lo sapete benissimo, non voglio qui farvi della retorica, sono stravolti. Gli uomini corrono dietro al vento, dietro agli idoli, dietro alla vanità dei loro pensieri. È così tutti i giorni. Poiché l'uomo nel suo traviamento non è che carne, dice il Signore. E qui il fratello Giovanni che cosa ci dice nella sua lettera? Dice, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Non sappiamo che siamo da Dio e che tutto, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Ma di che cosa ci stupiamo? Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Ed è il vero Dio, egli è il vero Dio e la vita eterna. Se qualcuno avesse dubbi su chi è il vero Dio e la vita eterna. E poi dice un'altra cosa, l'ultima parola: figliuoli, guardatevi dagli idoli. Guardatevi dagli idoli. Gli idoli, fratelli e sorelle, sono pericolosissimi, pericolosissimi. Ce ne sono di vario tipo, di vario genere. Si sceglie in continuazione, cari fratelli e sorelle, ogni giorno scegliamo che cosa vogliamo, e quando scegliamo male abbiamo paura. Quando scegliamo male abbiamo paura, si sceglie in continuazione su dove posare i nostri pensieri. E non veniamo a raccontarci, non ce la raccontiamo, non diciamo menzogne, perché siamo noi che scegliamo dove porre i nostri pensieri, di che cosa occuparci, cos'è che occupa il primo posto nella nostra vita, i pensieri principali della nostra vita. E quando il nostro pensiero principale non è quello del Signore, ecco la paura che giunge nelle nostre vite. Ma stiamo attenti, perché Dio è Dio ed è un Dio geloso, come sta scritto. Oh, quanto è meraviglioso conoscere il Signore. Ora, non lo dico io, lo dice la parola: dov'è il tuo cuore, lì vi è anche il tuo tesoro. Tu non hai sufficientemente cura di questo giorno, cioè del giorno del Signore, del giorno delle vere nozze, perché forse lo ritieni un evento assai lontano, o forse perché lo ritieni solo un racconto della Bibbia in questo libro famoso, il più famoso libro del mondo, dell'umanità, e solo per questo motivo forse tu lo ritieni una cosa che, ma poi queste cose saranno veramente così, saranno delle cose veramente vere. Sono queste le domande che anche noi che ci diciamo credenti forse affiorano. Ma cari fratelli e sorelle, ma se siamo ancora a questi livelli, beh, diamoci una mossa prima che venga il giorno tremendo, c'è scritto, del Signore. Tremendo per alcuni, ma per altri c'è scritto che vedete che quando queste cose cominciano a venire, alzate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Allora tu hai paura, caro fratello, cara sorella, hai paura magari di essere malato, ma non perché lo sei. Non perché tu sei malato, ma perché hai una comunione bassa, hai una corrente alternata con il Signore. Non sentirti obbligato, fratello o sorella, non sentirti obbligato a leggere la parola di Dio, perché molti no, non sto leggendo, allora sto facendo peccato. Sono tutte stupidaggini, queste cose sono dettate dalla religione. Non è così. Dio non ti obbliga a questo, perché Egli ama un cuore che lo cerca. Dio non ti obbliga a questo, perché ha conosciuto questo cuore e riconosciuto quanto Dio è buono, quanto Dio è buono. Dio, c'è scritto, ama un donatore allegro in tutto e per tutto, ama un donatore allegro. E poi possiamo dire: che cosa ti abbiamo dato noi, Signore, per prima, che non abbiamo ricevuto? Cosa abbiamo dato noi al Signore per prima? A Lui cosa gli abbiamo dato? Ma quanto siamo veramente, con il nostro comportamento, veramente offendiamo il Signore. Ma ve lo dico sinceramente, con questo comportamento irrispettoso, irriverente, me ne freghista ai richiami del Signore in continuazione. L'ingratitudine vive in un cuore ingrassato, cari fratelli e sorelle, e alimentato dai piaceri effimeri, dai piaceri. Devo prima provare tutti i piaceri del mondo, poi vedrò il Signore è lì. Dei piaceri effimeri, e voi sapete che i momenti sono sempre i movimenti di questo cuore ingrassato. Magari ve lo insegnerà mia figlia, quando un organo ingrassato si muove sempre più lentamente, ha dei movimenti sempre più lenti e pesanti, e un cuore di questo genere diventa malfunzionante fino al collasso, fino all'infarto, provocandone la morte. Siamo così lontani dal modo di pensare del Signore, ed è normale che al 99% delle volte siamo inadeguati. Quando siamo lontani, siamo inadeguati alla santità del Signore, impreparati a questa santità. Ma questo non lo dico per la nota giustificazione, per dire bene, siamo impreparati, mal comune e mezzo gaudi, siamo impreparati. Ma questo appunto non lo dico per la nota, ma semplicemente affinché qualcuno si vergogni di vivere una vita cristiana così in superficie, così in superficie. Diciamo che se è vero che lo Spirito della verità, il Consolatore, è venuto ad abitare in noi, c'è qualcosa di contraddittorio nella mia vita. Nella mia vita, della quale io mi definisco credente, c'è qualcosa di contraddittorio in questo modo di condurre la mia vita cristiana. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Cioè, o sono io che vado, tutto va bene, ma non va per il Signore. Allora, io penso, cari fratelli e sorelle, che tutti siamo peccatori, ma sono convinto anche che l'amore e il perdono di Dio sono per un cuore profondamente pentito. Non per chi non si pente, non per chi persevera e persiste nel peccare, come sta scritto. Sono il perdono di Dio per un cuore profondamente pentito, non superficialmente pentito, come il pianto di coccodrilli. E tutti sapete questa storia, no? Il coccodrillo mangia i figli e poi piange. No, questa è la storia, è così che facciamo noi. Ecco, queste mezze misure, questo non decidere mai, cari fratelli e sorelle, sono veramente fastidiose agli occhi di Dio. Sono veramente fastidiose. Questo non decidere mai. Ma quando decidiamo? Quando il Signore viene? Ma quando? Io lo dico dei credenti, fratelli e sorelle, non lo dico a dei non credenti. Quando decidiamo? Tanto è vero che egli dice, come abbiamo visto prima, nella lettera ai credenti di Laodicea, cosa dice? Rimproverandolo in modo deciso. Dice, lo dice chiaro, guai a quei credenti che sono ni, cioè non sono né sì e né no, cioè sono superficiali, sono vomitevoli, perché non sono freddi. Ma perché? Perché i freddi possono sciogliersi come neve al sole, cari fratelli e sorelle, vedete la differenza, ma come uno è freddo? No, i freddi si possono sciogliere, diventare caldi, come neve al sole. I caldi sono lodati già dal Signore per il loro fervore, ma i tiepidi resteranno tali e sono vomitevoli dalla razza, fanno parte della razza degli ipocriti, di quelli che non decidono mai, di quelli che non decidono mai. Noi continuiamo sempre ad aspettare di decidere se dobbiamo diventare credenti o meno, se dobbiamo fare il passo avanti, se dobbiamo credere a questo Dio. Ecco la nostra vergogna. Questo torna a nostra vergogna, una vergogna grave davanti al Signore, al Santo dei Santi, al Dio di Israele, fratelli e sorelle, all'unico vero Dio. Questo torna a nostra vergogna. Infatti non decidere, è una vergogna non decidere mai, non prendere mai una decisione di sostanza, ma sempre una decisione così di comodo, di convenienza, nella speranza che un domani il Signore poi, capisci, prima o poi deciderò. Ma questo prima o poi deciderò significa che io non deciderò, perché non deciderò mai, perché io nel mio cuore non ho veramente deciso di credere fino in fondo al Signore. Ora si sa che l'amore perfetto scaccia via la paura, ma l'amore perfetto è quello che viene da Dio, è quello che si ha per Dio, è quello che si ha l'amore perfetto. Quando si ha l'amore perfetto per Dio, uno, poi c'è anche l'amore per il prossimo, perché così non inverto i comandamenti, ma c'è prima il primo comandamento, perché se no non sarebbe scritto chi ama padre, madre, figlio e più di me non è degno di me. Non sarebbe scritto questo, cari fratelli e sorelle. Allora, queste parole dette nella lettera di Giovanni sono così chiarificatrici e così consolatrici anche, perché sappiamo che se abbiamo questa comunione con il Signore, sappiamo che anche che se gli domandiamo qualunque cosa che è secondo la sua volontà, egli ce la concede, e sappiamo che egli ci esaudisce. E io posso dire, il Signore mi ha esaudito in più di un'occasione. Tutte le volte gli ho chiesto una cosa secondo la sua volontà, non è mai venuto meno nella mia vita, non una per dire è stato un caso. No, fratelli, potete essere certi che non è una, sono tante le cose che ho chiesto al Signore, e che me la concesse tutte secondo la sua volontà. Le uniche cose che non mi ha concesso erano quelle che non andavano secondo la sua volontà, perché il Signore non, non va per l'abbiamo visto in un culto precedente, dice se anche Giobbe, no, e Daniele e Noè mi chiedessero, salverebbero soltanto loro stessi. Quindi Signore è per noi. Noi tante volte preghiamo per gli altri, non sappiamo tante volte, Signore fai questo, Signore questo sta morendo, risuscitalo. Questo, quando il Signore risuscitava i morti c'erano delle motivazioni precise. Non si risuscita un morto tanto per farlo vivere da morto qui. Il Signore dice andate, ha detto a quel ragazzo, ha detto, il Signore gli ha detto vado a seppellire mio papà e poi torno. Dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cari fratelli e sorelle, noi qui stiamo parlando di vita, stiamo parlando di una vita vera. Dobbiamo scrollarci di dosso, cioè l'immagine che ci siamo creati da quando siamo nati ci ha formato una cappa nella nostra coscienza, nella nostra mente. Abbiamo un paraocchi grande, ma materiale, cioè non riusciamo a toglierci da questo. Dobbiamo eliminare tutto questo per poter parlare col Signore, per poter entrare in comunione con Lui. Allora sì che saremo diversi, allora sì che abbiamo fatto un passo avanti nella nostra fede per ricevere veramente benedizioni a non finire. E la benedizione più grande è la consolazione di avere il Signore nella nostra vita come certezza presente e futura. E c'è scritto chiaro che coloro che sono del Signore il maligno non li tocca perché Dio li protegge. Su questo dobbiamo avere una certezza assoluta, ma noi non ce l'abbiamo sta certezza. Chi non ce l'ha, sai perché? Perché non ha fatto questo passo. Non ha fatto questo passo. Allora, vediamo che la paura sparisce con la sottomissione e l'ubbidienza alla parola di Dio, che non ci fa persistere nel peccare e che il maligno non ci può toccare. Quindi, cari fratelli e sorelle, non basta conoscere la verità, anzi, se conosciamo la verità e non ci sottomettiamo ad essa, ma capite il controsenso grave? Se noi conosciamo la verità e non ci sottomettiamo ad essa, non siamo forse proprio figli di Dio? Mi sa che siamo figli di qualcos'altro, cioè ancora peggio, perché conoscere la verità e scappare davanti ad essa, non assumerla. Il Signore dice questa è la medicina, la devi prendere questa medicina, se non la prendi tu muori. Se non la prendi muori. E tu sai che la medicina, sei sempre lì con questo foglio in mano che aspetti di prenderla e non la prendi. E allora il Signore Gesù dice io ti vomito dalla mia bocca, capisci? Perché tu non sei né di qua né di là, non accetti. Fratelli, sono parola di Dio. La verità la si contempla attraverso la meditazione profonda e la consapevolezza della parola di Dio, e poi la si fa propria assumendola come l'aria che respiriamo. E questo è quello che dobbiamo fare, fratelli e sorelle, non un'altra cosa. Chi vuole venga, prenda gratuitamente l'acqua della vita, sta scritto gratuitamente. Ma quelli che sono sempre lì, abbiamo sete e la brocca è lì, ma non vanno a prendere, venga e prenda gratuitamente l'acqua della vita, vuol dire che devi fare un passo avanti. Non puoi, io sto parlando dei credenti, fratelli. I non credenti dobbiamo pregare che giungano attraverso la parola. Quelli sono i freddi, che potranno, anche noi eravamo freddi fuori, quelli sono i freddi, e poi sono quelli che credono che sono i caldi, e poi sono quelli che non decidono mai, che conoscono la verità però e non decidono mai di fare un passo avanti. La verità la si contempla davanti alla meditazione. La meditazione, ma se la testa noi ce l'abbiamo sempre occupata da mille fesserie che arrivano dal mondo in continuazione, ci stupiamo di stupidità non di cose vere. Cioè io sono stupito davanti alle meraviglie che Dio ha creato, di questo mi stupisco e di questo voglio conoscerlo e di quelle cose voglio conoscere e non del resto. Poi posso anche stupirmi di altro, ma prima di queste cose la verità la si contempla attraverso una meditazione. C'è scritto: adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, con tutta la mente tua, c'è scritto. E questo è il significato di questo comandamento. Non possiamo scappare, non possiamo aspettare di fare un altro culto oggi, capisci? Per restare uguali al giorno di prima, e la settimana dopo c'è sempre un fesso che vi parla, che vi dice sempre cose magari nuove, no? Ma magari vecchie, capisci? Perché la parola di Dio è eterna e dice sempre le stesse cose, cercando di dirvi il piatto in modo che vi piaccia, ma secondo lo Spirito di Dio, che possa in qualche modo farlo diventare appetitoso, possa farvelo prendere, possa farvi prendere questa verità. Ma fratelli e sorelle, il passo avanti bisogna farlo con la consapevolezza, con la meditazione, con il ringraziamento a Dio profondo. La si fa assumendola come l'aria che respiriamo. Non vi ingannate, il vostro cuore, nessuno inganna il vostro cuore. Dio c'è, cari fratelli e sorelle, Dio c'è ed è una realtà meravigliosa, malgrado la nostra malvagità. L'uomo è di una malvagità vergognosa, vergognosa, che essere malvagio, qualcuno l'ha creato Dio, mi fa ridere. Sì, l'ha creato Dio, ma ha scelto di diventare figlio non di Dio, figlio del suo padre, cioè Satana. Di questo ha scelto di diventare. Dio ha creato l'uomo nella sua libertà e l'ha creato finché potesse scegliere, ma siamo noi che siamo diventati malvagi, che abbiamo scelto il male. Quindi nessuno si inganni, perché Dio c'è ed è una meravigliosa realtà malgrado la nostra malvagità. E il suo giorno è alle porte, cari fratelli e sorelle, è alle porte, se non ve ne siete accorti. Le parole di Gesù non ce n'è una che non viene messa in pratica. Angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare, delle onde, per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. L'ha detto con largo anticipo, Signore. Non è che poteva spiegare che ci sono le alluvioni e che saremo alluvionati, che i livelli del mare saliranno. Ieri in 24 ore il lago, non so se il Lago Maggiore è salito di un metro, cioè non è la piscina di Chieri, facciamo non so se, ma questo per dirvi qualcosa. Perché il Signore Gesù queste cose le sapeva già, le ha sempre sapute, come ha saputo tutto, come sa tutto di noi, anche ha visto anche noi prima di salire sulla croce, cari fratelli e sorelle. Ora bisogna vedere se siamo noi che vediamo Lui. Allora il suo giorno è alle porte, svegliatevi per non cadere nell'angoscia che sta piombando sul mondo degli increduli. L'angoscia non piove sui credenti, piove sul mondo degli increduli. Se voi avete paura perché non siete credenti, semplicemente per quello avete paura. Ma se voi siete credenti, avete l'amore di Dio perfetto in voi che scaccia via la paura. Non ci sono dubbi su questo, per ciò che sta accadendo al mondo. Lo zelo e la conoscenza ci danno la giusta forza, la giusta fiducia nel proseguire il nostro cammino. Lo zelo e la conoscenza, giusta forza e giusta fiducia nel proseguire il nostro cammino, avendo la sicurezza che tutto è nelle mani del nostro Dio. E il malvagio non ci toccherà, ma tutto è nelle mani del nostro Dio. Volete che il Signore non sappia che io finirò senza lavoro il mese scorso? Se appartengo a Lui, il Signore provvederà, sono sicuro, sono certo, perché nella sua volontà mi trarrà fuori da ogni male, come ha sempre fatto in tutta la mia vita, e così farà ancora, perché io gli appartengo, perché noi gli apparteniamo. Questo è quello che dobbiamo sapere, e se lo crediamo. Nessuno trascuri una così grande salvezza, cari fratelli e sorelle, così sta scritto. Guai chi trascura una così grande salvezza, poiché Esaù lo fece, e abbiamo visto che cosa è ereditato. C'è scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Bisogna essere degni della fede del nome che portiamo. Per essere degni, come facciamo a dire che crediamo se poi questa medicina non l'abbiamo mai presa? Sì, siamo sempre stati davanti alla porta, ma non è sufficiente stare davanti alla porta, fratelli e sorelle. Dobbiamo entrare nel luogo santo per contemplare poi il luogo santissimo. Se non entriamo, abbiamo visto il tabernacolo questa estate, ma per vedere dentro siamo dovuti entrare, cari fratelli, se no lo vedevamo solo da fuori, e non vorrei che fossimo così anche noi, vedere solo sul tabernacolo da fuori, bello, bellissimo, però ci siamo resi conto quando siamo entrati dentro, come stavano posti gli oggetti, come stavano poste le cose. Abbiamo visto poi il luogo, il cortile, abbiamo visto poi il luogo santo, abbiamo visto poi il luogo santissimo, entrando dentro. Che bello, una cosa che non dimenticherò mai. Cioè, è così che deve essere la nostra fede. Se poi vogliamo, siamo come quelli che lo vediamo da lontano, possiamo dire, c'è il tabernacolo, no, possiamo fare un giro in un'altra parte. Non ci interessa. Ma se lo vediamo da vicino, entriamo a vedere, entriamo dentro, no? Allora, bisogna essere degni della fede, del nome che portiamo. Allontaniamoci dalla nostra vecchia persona, fratelli e sorelle. Noi abbiamo vecchia persona, vecchia personalità, come preferite, che pensa solo delle stupidità, che non hanno niente a che vedere con la santità di Dio, proprio niente. Pensa solo delle cose stupide, senza senso, e si affanna per delle cose ulteriormente stupide e trascura le cose sante. Trascura. Ma queste persone chi sono? Chi sono, fratelli e sorelle? Il Signore ci chiama a vita nuova, tutto deve essere rinnovato nella nostra vita, giorno dopo giorno dobbiamo crescere, essere rinnovati. Fratelli e sorelle, il giorno del Signore è alle porte, forse nessuno se ne accorge, forse non se ne accorge perché siamo come i giorni di Noè, che nessuno si avvide di ciò che stava succedendo. Ma se noi abbiamo il Signore nel nostro cuore, abbiamo accettato veramente, può crollare qualsiasi cosa, ma non saremo smossi. Anzi, il Signore ha detto, quando queste cose stanno per avvenire, rialzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Amen. Amen.